This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
E ritorna Gong dopo giorni in cui non abbiamo pubblicato nessuna puntata. Oggi abbiamo deciso di accorpare un po' di news,
un po' per disperazione, esatto. Diciamo.
E insomma registrare comunque questo episodio. Ci spiace se siamo un po' assenteisti, ma ovviamente lo facciamo non tanto perché stiamo seguendo mille altre cose.
Cioè anche.
Anche quello è vero, però insomma il fatto è che questo mercato è un po' letargico. Non ci sono annunci, non ci sono grosse novità. Sapete qual è il punto con cui portiamo avanti questo podcast, cioè quello anche di combattere la sorta di bulimia produttiva che insomma tante delle testate che parlano di videogiochi continuano ad avere, e quindi a noi piace pubblicare quando c'è qualcosa da dire, quando ci sono notizie un pochino più piccoline che non lasciano spunti di riflessione, allora preferiamo evitare.
Sì, oggi al massimo però, quelle le trovate nel roundup del venerdì su Instagram, cioè lì ce le mettiamo magari, qui comunque approfondendo un po' più le notizie abbiamo meno margine per farlo.
Assolutamente, infatti se volete comunque anche delle notizie un pochino così più rapide, il consiglio di seguire la pagina Instagram che è Round to Twitch è sempre valido. Oggi però diciamo che una puntata la mettiamo insieme, anche perché comunque qualche notizia interessante c'è. La prima è una defezione che riguarda Nintendo, che salterà ufficialmente la Gamescom, nonostante insomma per la casa di Kyoto la fiera tedesca sia sempre stata un momento di comunicazione importante, un momento di contatto anche con il pubblico importante. Stavolta invece Nintendo non ci sarà, il che ovviamente, insomma, poi ti lascio la parola, ma conferma in maniera definitiva, casomai ce ne fosse stato bisogno, che questa fantomatica Switch 2, insomma, l'erede della console Nintendo, quest'anno proprio non la vediamo.
Sì, sono d'accordo con te, mi sembra un'indicazione evidente del fatto che ci sarà da aspettare probabilmente un po' più del previsto. Ricordiamo che la Gamescom si terrà dal 21 al 25 di agosto, è un evento importante per il mercato, è forse l'evento più importante al mondo in termini di presenza del pubblico, con davvero tantissime centinaia di migliaia di persone che possono andare e prendere contatto con i prodotti. In questo senso devo dire che Nintendo secondo me era stata sempre abbastanza virtuosa, destreggiandosi sia tra la parte più diciamo B2C, business to consumer, ovvero aperta al pubblico, sia avendo anche a volte qualche esclusiva invece nella parte B2B, dove per esempio c'è l'area stampa. Ecco, la defezione importante della grande N di quest'anno riguarderà in toto la fiera, quindi Nintendo non partecipa alla Gamescom, assestando tra l'altro secondo me anche un colpo abbastanza importante, considerando quella che è poi l'importanza della grande N nell'economia del mercato tedesco, dove veramente fa abbastanza il bello e il cattivo tempo insieme probabilmente al PC. È importante comunque sottolineare la dichiarazione di Nintendo, dicono che per loro la Gamescom è un appuntamento centrale nel calendario degli eventi Nintendo. Quest'anno, dopo attente riflessioni, hanno deciso di non essere presenti a Colonia, ci sarà modo per i giocatori di provare i titoli Nintendo Switch in altri eventi in Germania, sinonimo del fatto che secondo me cercano anche un pochino politicamente di mantenere i buoni rapporti con la fiera, ma sta di fatto che se non hanno nulla da annunciare, perché il ciclo di vita di Switch volge ovviamente verso il termine, non aveva senso andare in presenza.
È quello il punto, e secondo me a questo punto si può fare anche una considerazione non tanto sul fatto che appunto Switch 2 è lontana, ma anche sul fatto che evidentemente, diciamo, la seconda parte del 2024 per Nintendo non sarà particolarmente ricca, cioè fino ad oggi ci hanno abituati a avere, insomma, non voglio dire un'esclusiva al mese, ma quasi.
Un ruolino di marcia importante.
Esatto. E per me questo periodo, cioè questa seconda parte del 2024 sarà proprio vuota, e ho un po' paura per il Natale. Non so se riusciranno comunque magari a piazzarci almeno un titolo fra Black Friday e Natale, però è chiaro che con un titolo non fai una fiera.
Certo.
E in quel caso, insomma, non avrebbe proprio avuto senso. Guarda, stare
ti dico,
lì.
Ti dico come la penso. Secondo me loro avevano apparecchiato tutto per lanciare l'hardware nuovo quest'anno, nella seconda metà dell'anno, ed esserci come alla Gamescom e avere un'annata importante che sfruttava anche un po' le defiance degli altri. Non so per quale ragione, forse un giorno lo scopriremo, forse no. Mi viene da pensare che a questo punto invece non escano mai quest'anno, che è evidente, e che possa essere per loro una stagione da remi in barca, dove cercare di tenere botta e prendere, appunto, incassare meno danni possibili, mettiamola così.
Nella seconda parte di questa puntata torniamo a parlare di notizie non proprio confortanti. Pensavate che l'ondata di licenziamenti si fosse fermata dopo lo stillicidio che c'è stato all'inizio di quest'anno? Bene, non è così, perché è arrivata la conferma ufficiale che pure Take-Two Interactive, quindi il publisher di Rockstar, di Grand Theft Auto, di BioShock,
certo,
e di mille altri titoli, taglierà la sua forza lavoro. In controtendenza rispetto a una indicazione che Take-Two aveva dato a febbraio, in cui si diceva sì impegnata a ridurre i costi, ma è decisa a farlo senza tagliare dei posti di lavoro, ecco, è arrivata invece la conferma che Take-Two taglierà il 5% della forza lavoro, che in percentuale è sicuramente una percentuale inferiore rispetto ai numeri che abbiamo visto per altre software house o per altri publisher, ma essendo Take-Two un publisher molto grande, questo significa che circa 600 persone perderanno il lavoro di qui alla fine dell'anno.
Sì, è una ristrutturazione forte, anche perché appunto molto in controtendenza con le dichiarazioni fatte dall'amministratore delegato Zelnick. Diciamo che è un taglio forte, è un taglio che, come dici tu, in teoria ha anche una data, ed è soprattutto una ristrutturazione volta al contenimento dei costi di circa 160-200 milioni, quindi comunque anche la forbice è abbastanza ampia. Questo risparmio sulle spalle delle persone ovviamente andrà a toccare anche tutta una serie di progetti ancora non annunciati che verranno tagliati a monte, appunto, e secondo me questa è una notizia che rende il tutto ancora più amaro. Ovviamente è un peccato quando il mercato si ristruttura in una maniera così brutale sulle spalle della gente che ne fa parte. Abbiamo purtroppo descritto tante volte in diverse puntate di Gong quanto il 2024 sia partito davvero con il piede sbagliato, colpendo in maniera feroce gli addetti ai lavori. Sicuramente questa ulteriore ridda di tagli da parte di Take-Two si aggiunge, ma secondo me l'ulteriore spreco è anche il fatto di buttare a mare mesi, anni di tempo, di soldi, di fatica delle persone che erano impegnate su progetti che a questo punto non sono stati annunciati. Sai, ne parlavamo anche stamattina in live, quando una cosa magari è in fase di prototipazione, sì, peccato, eccetera, ma progetti che magari potevano essere ben più strutturati e pronti ad essere presentati di qui alla fine dell'anno, che invece finiscono così nel cestino, sono una notizia proprio brutta da dare in generale.
Sì, purtroppo non sapremo mai di quali progetti si parla,
certo,
perché soprattutto nel mondo videoludico, quando i progetti vengono cancellati, poi insomma vige il silenzio più assoluto.
Sì, non puoi neanche metterli a curriculum.
Raramente insomma arrivano delle notizie, e quando arrivano magari sono passati 10 anni,
certo,
e riguardano dei prodotti insomma già morti e sepolti da molto tempo. La speranza è che abbiano cancellato dei titoli su cui la forza lavoro non aveva investito chissà quanto tempo. Però sì, certo. Come l'idea, insomma, che qualcosa già in fase avanzata
ci potesse essere, sì.
Ed è un grande peccato.
Guarda, possiamo fare una considerazione anche in aggiunta legata al fatto che la stessa Take-Two, ricordiamolo, con le previsioni che aveva fatto ai suoi azionisti, aveva ipotizzato per l'anno che è appena cominciato, l'anno fiscale che è iniziato il 1 di aprile di quest'anno e che terminerà invece il 31 di marzo del 2025, l'annata record di sempre. Pensate che alla fine dello scorso anno, intendo anno solare, avevano ipotizzato qualcosa come 8, qualcosa miliardi di dollari, quando di solito loro ne fanno circa 4,5-5. Avevano poi rivisto le stime verso il basso, ipotizzando una chiusura attorno ai 7,3, che comunque sarebbe stata un record clamoroso, ripeto, di oltre 2 miliardi oltre quello che è lo standard più o meno dell'azienda. Io credo che chiaramente quel tipo di previsione lì era legata ad un nome, ovvero GTA 6, che era facilmente ipotizzabile potesse essere posizionato nella prima metà dell'anno prossimo, quindi arrivare entro, diciamo, il 31 marzo del 2025. Proprio in vista di quello, diciamo, si aspettavano evidentemente una crescita così corposa. Mi viene da pensare che questi tagli fatti così, un po' in controtendenza, eccetera, eccetera, possono già essere un po' da interpretare come un mettere le mani avanti nei confronti degli azionisti, perché forse GTA potrebbe non arrivare in quella finestra lì, quindi l'anno fiscale ridimensionarsi tantissimo a livello di risultati, e siccome già sai che non andrà con il record che avevi preventivato, cerchi di contenere i costi, purtroppo a spese della gente.
Sì, il problema è che per quanto tu possa contenere i costi, certo, con dei tagli, se non arriva GTA, cioè l'ammanco...
Sì, stiamo parlando 10, di 200 milioni contro 2 miliardi.
Capisci? Ecco, certo. Quindi in quel caso, secondo me, non ci sono strategie di contenimento costi, certo, che tengano, e vediamo che oscillazione avranno le azioni. Insomma, comunque staremo poi a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Nell'ultima parte di questa puntata tripartita torniamo a parlare di Baldur's Gate. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, qualche puntata fa vi abbiamo detto che appunto Larian si è ufficialmente svincolata dal futuro di Baldur's Gate, quindi non porterà avanti la saga, non svilupperà né un sequel né dei DLC, ma questo ovviamente, visto anche il grande successo di Baldur's Gate 3, non fermerà invece Wizards of the Coast, che ha tutto l'interesse del mondo a portare avanti questo franchise, e questo interesse è stato ufficializzato in particolare da Eugene Evans, che è il Senior Vice President della strategia digitale e di licensing di Wizards of the Coast, che ha di fatto confermato il grande interesse appunto a portare avanti il franchise, rilasciando insomma una dichiarazione che dice: stiamo parlando con tanti partner e anche venendo approcciati da tanti partner, quindi vuol dire che c'è interesse sia da parte loro sia da parte di dell'industria, certo, di lavorare su questo progetto, e stiamo cercando di capire insomma quale sarà il futuro del franchise di Baldur's Gate. Quindi speriamo che non debbano passare altri 25 anni, come sono passati da Baldur's Gate 2 a Baldur's Gate 3, per capire appunto quale sarà questo futuro. Ma per il momento l'obiettivo di Wizards of the Coast è quello di prendersi tutto il tempo che serve per individuare il giusto sviluppatore, il giusto team, insomma la giusta azienda che possa portare avanti questa sfida monumentale.
Guarda, spoiler, non ci vorranno di certo 25 anni, nel senso che è veramente uno di quei casi in cui mi viene da credere che il batti il ferro finché è caldo possa diventare il mantra assoluto e indiscusso. Ricordiamo che tra l'altro Baldur's Gate 3 nel frattempo, tra diciamo una settimana e l'altra, si è portato a casa un'altra vagonata di premi, ha trionfato ai BAFTA, che quindi si accompagnano ai riconoscimenti che aveva ricevuto in tutto il mondo, su tutte ovviamente il Game of the Year e The Game Awards. Credo che sia uno dei record assoluti in quanto proprio universal acclaim tra i vari premi, cioè si è portato a casa tutto senza discussioni, come forse aveva saputo fare solo Elden Ring, se non ricordo male. La curiosità è che ricordo sempre che a maggio, così come dato statistico, tutti davamo Tears of the Kingdom per vabbè, ma il Game of the Year non serve neanche a segnarlo quest'anno, essendoci Tears of the Kingdom. Invece poi le cose sono andate come a volte fa la vita, in maniera molto molto sorprendente. Dicevo, credo che sia uno di quei casi di battere il ferro finché è caldo, nel senso che proprio in virtù della grande sorpresa che è stata Baldur's Gate 3, che chiaramente era il seguito di un'IP storica, ma che nessuno si immaginava potesse arrivare e catturare tutta questa attenzione sia dentro il settore che un po' fuori, pensando anche a quella che è un po' l'attitudine, la tendenza di Wizards of the Coast e di Hasbro ancora di più a monte nel cercare di massimizzare molto i profitti. Io credo che queste trattative, queste discussioni che ci stanno avendo in questo momento, no, in maniera anche molto logica, come dicevi tu, non possano essere protratte troppo a lungo, perché se da una parte è vero che come fai a farlo senza Larian, che ha dimostrato un talento, una bravura straordinaria, anche legato al passato dell'azienda stessa, penso che ci sia proprio l'interesse da parte di chi detiene i diritti di D&D di dire ok, questo è il piano per il domani, che non vuol dire pubblicare il gioco di qui a 2 anni, perché è chiaro che non sarà così. Però ne parlavamo anche un po' in live stamattina, secondo me a livello proprio di marketing, di strategia e di comunicazione, far presente che sei stato abbandonato da quello che ti ha effettivamente reso grande e che però la tua nuova direzione esiste, è lì ed è questa qui, secondo me è una cosa che tu vuoi comunicare come azienda.
Guarda, io ti lancio anche una suggestione. Noi tutti stiamo pensando qui in automatico a un eventuale Baldur's Gate 4 che recuperi anche la forma e la struttura di Baldur's Gate 3. Ma non è mica automatico, loro parlano anche di franchise di Baldur's Gate. Magari in nome di questo grande successo possono pensare anche a un prodotto che abbia un gameplay un pochino più pop, un pochino più da action RPG. Ah. Magari, insomma, invece...
Guarda,
che...
sai cosa, Fra, che mi è venuto in mente subito? Uno spin-off.
Uno
spin-off, lo fai uno spin-off su Astarion, lo fai facile, lo fai in fretta, facile tra virgolette, lo fai in fretta e provi a capitalizzare il successo mentre magari imbastisci l'eventuale Baldur's Gate 4.
Sì, però sai, comunque, anche se fai uno spin-off, prendere quella struttura di gioco, non ci sono tanti team che la frequentano, Larian è uno di quelli, oggi in live parlavamo di In Exile con un'altra, insomma, soluzione possibile.
Ah,
però
ma
invece
lo spin-off lo puoi fare anche proprio diverso come
esatto
gameplay.
Sì sì,
certo.
Prendi qualcuno che ti faccia un action RPG,
sì,
banalmente.
Sì, alla The Witcher, per intenderci.
Bravo,
dici?
Guarda, tu, io dicevo proprio quello, mi veniva in mente The Witcher, Dragon Age. È chiaro che insomma lì in quel caso BioWare non è più la stessa BioWare di una volta, e poi c'è Electronic Arts di mezzo, però secondo me insomma
sì, però facciamo fanta videogiochi.
Sì,
se volessi rilanciarti come BioWare, cioè occasione migliore di? Cioè, certo. Arrivi, dici, guarda, voglio far vedere che sono tornata a quella di una volta.
È cioè, proprio il tuo.
Se arrivi e lo azzecchi, torni immediatamente nell'Olimpo.
Staremo a vedere, anche questo è, insomma, un'evoluzione molto di cui sono
seguire,
molto curioso, assolutamente da seguire. Grazie per averci ascoltati in questa puntata. Noi con Gong speriamo di tornare nei prossimi giorni. Fra qualche ora, noi stiamo registrando, insomma, nel pomeriggio di mercoledì, ci sarà un Nintendo Indie World che probabilmente ci darà qualche novità. Domani sera invece c'è l'annuncio di un nuovo titolo di Warhorse Studios.
Ah, è vero.
Gli autori appunto di Kingdom Come Deliverance, quindi sicuramente un'altra puntata prima della fine della settimana la facciamo, speriamo di poterne fare anche due se il mercato ce ne dà occasione. Grazie, ciao.
Ciao.